benvenuti a questa puntata di Cinque Libri. Io sono Juan Carlos De Martin e sono il delegato del Rettore per la Cultura e la Comunicazione e ho il grande piacere oggi di dare il benvenuto e di assistere alla nostra ospite, la professoressa Monica Bedana, che è la direttrice dell'Università di Salamanca qui a Torino, nonché filologa, perché è qui con noi per aiutarci a cercare di comprendere una parte molto importante del mondo contemporaneo, il mondo che potremmo chiamare ispanico-americano, ispanico più Latino America, adesso ne parleremo apposta con lei. Come sempre in queste puntate di Cinque Libri abbiamo chiesto alla professoressa Bedana di provare a suggerirci, a raccomandarci cinque libri che ci aiutino ad avvicinarci a questo tema che tutti sentiamo che è importante ma che non tutti ovviamente conoscono in maniera un po' approfondita, e durante questa puntata quindi converseremo con lei, sarà innanzitutto lei ovviamente a parlarci, raccontandoci perché ha selezionato questi cinque libri che, come vedremo, sono abbastanza eterogenei, diversi tra loro e quindi in grado di illuminare aspetti diversi di questa importantissima cultura. Quindi, benvenuta al Politecnico.
Grazie, professor De Martin.
E aggiungo che il mio nome, specialmente il mio primo nome, Juan Carlos, a questa, come dire, chiaramente di lingua spagnola, perché sono nato in Argentina, dopodiché sono, ahimè, un finto argentino, quindi mi presto a questa conversazione con grandissimo piacere, ma in realtà con grande ignoranza, perché i miei ricordi della mia infanzia argentina sono ormai molto appannati. Quindi, benvenuta, da quale libro vogliamo cominciare?
Vogliamo cominciare dal libro di Martín Caparrós, In America, che ha in comune con lei l'origine, l'autore, figlio di emigrati spagnoli durante la guerra civile, quindi spagnolo da parte di madre, emigrato il padre in Argentina, e la madre invece è argentina, però di discendenza di paesi dell'est dell'Europa. Quindi quello che stiamo, il campo che stiamo cercando di definire è un campo vastissimo, che di cui scappa veramente a tutti ancora una definizione di che cosa siano e di quale sia la lingua che parlano tutti questi paesi. Il saggio è davvero monumentale sotto tutti i punti di vista, nel senso che ha racchiuso davvero tanti sguardi, dalla statistica all'esperienza sul campo, all'esperienza narrativa, giornalistica. È scritto questo libro da una persona che fondamentalmente si definisce meticcia, e che lo è, e l'ambito di lingua spagnola in generale è il più vasto meticciato al mondo. È questo che ci dice il saggio di Martín Caparrós, che ha un titolo particolare. Lui non si riconosce né all'interno della definizione spagnolo, che è un po' la definizione ufficiale che danno le accademie, che danno le 21 accademie della lingua, 23 scusate, accademie della lingua che controllano e hanno il polso, o immaginano di controllare, di avere il polso sulla lingua di ognuno degli stati che la parlano, ma in questo saggio vediamo che la lingua è qualcosa che ci mette a confronto e ci porta a interrogarci sui nostri limiti, sulle frontiere, sui nostri limiti mentali interiori, sul meticciato fortemente. Non siamo, nessuno di noi è puro, nessuna lingua è mai pura, siamo tutti la mescolanza di tante cose, di tante persone, di tanti sguardi che incrociamo, di tante esperienze che facciamo, e quindi lui rivendica che questo spazio, che è lo spazio oggigiorno di quasi 600 milioni di persone, sono quasi 500 le persone che parlano lo spagnolo come lingua materna, ma quasi 600 milioni quelli che a diversi stadi di conoscenza della lingua la stanno imparando, 24 milioni di persone che la stanno imparando, quindi alunni in tutto il mondo, e tutto questo non può rientrare all'interno della definizione di spagnolo, e nemmeno di latinoamericano, e nemmeno di ispanoamericano. C'è qualcosa che va più in là, perché Caparrós ci racconta che non c'è quasi nulla di originario in quelli che noi oggi definiamo i popoli originari dell'America, che spesso ci piace difendere come se fosse un ritorno davvero alle origini, ma che in realtà quelle origini sono state piccolissime, non ne resta traccia, e quello che è venuto dopo è una grande mescolanza di persone di tutto il mondo. Fa notare che erano 10 milioni soltanto gli schiavi che venivano dall'Africa, 2 milioni sono rimasti in America Latina. Ancora adesso l'origine influisce fondamentalmente su un altro fattore che lui chiama a definire quella che è la lingua e la cultura della New America, che sono le disuguaglianze. È senz'altro l'area geografica con più disuguaglianze al mondo ed è evidente che poi tutte queste ondate, lui ne definisce 5, sono il risultato che compone la parola New Americano. Questa parola fa ovviamente arrabbiare la Spagna, che soprattutto in questo periodo di PNRR ha assegnato alla promozione della lingua spagnola come valore interno, quindi 1.100 milioni di euro, quindi c'è un piano sulla lingua spagnola e decisamente spagnola in 14 punti, che ha a che fare anche con l'intelligenza artificiale. Da molto tempo si sta cercando di definire quale lingua debbano parlare le macchine, quindi quale varietà di spagnolo devono parlare le macchine, e tutto quello che c'è in gioco è appunto se esista all'interno di così tante disuguaglianze come quelle che Martín Caparrós richiama in questo libro, se davvero esista uno spagnolo per tutti e quindi esista un posto dentro cui ogni parlante della lingua spagnola si possa sentire allo stesso livello rispetto a chi. Gli stati sono tanti, le frontiere sono tante, la frontiera che gioca ovviamente un ruolo fondamentale è la frontiera con gli Stati Uniti. L'economia della comunità di ispanoparlanti all'interno degli Stati Uniti, che sono 27 milioni di persone, l'economia della comunità ispanoparlante all'interno degli Stati Uniti, se fosse presa in uno stato a sé, sarebbe la settima economia del mondo. E quindi chi rimane al di fuori di questi parametri, chi rimane al di fuori di questi meccanismi che nel corso dei secoli hanno lasciato evidentissime disuguaglianze all'interno del territorio, disomogeneità, difformità, si riflettono e si trascinano ormai da 500 anni. Lui stesso si dice: a me, dalla mia Argentina, mi hanno insegnato a chiamarlo castigliano, e in fondo come chiamiamo la lingua è un po' lo sguardo da dove ci posizioniamo. Ora non esiste più la monarchia spagnola, la Spagna diventa davvero un piccolissimo punto sulla mappa. Nel 2060 gli Stati Uniti saranno il secondo paese con più ispanoparlanti al mondo dopo il Messico. Quindi lui propone di cambiare nome alla lingua e quindi di cambiare nome a quella grande zona geografica che ancora conosciamo soltanto attraverso la maggior parte di luoghi comuni. Lui li definisce molto bene in questo libro, e chiedere che si vada oltre, che quello che nel corso dei secoli è stato portato via da chi è andato a invadere, di chi è andato nel corso del tempo anche a cercare un'alternativa di vita, perché le migrazioni recenti lui le racconta molto bene e non le dimentica, quindi fa anche un panorama storico determinante, e lui propone che ci sia qualcos'altro e che non sia soltanto più la speranza di poter diventare qualche cosa di davvero più definito, di davvero più riconosciuto nell'ambito globale, e quindi propone questo nome in America. La settimana scorsa c'è stato il congresso a Cadice delle 23 accademie del mondo della lingua, e avevano invitato lui come scrittore, come saggista, perché ha vinto l'altro giorno il premio alla carriera Ortega Gasset per il giornalismo, e quindi lui ha offerto questa sua soluzione di non linguista, però senz'altro di cittadino, di cittadino multiculturale, di cittadino meticcio, come lui molto, molto orgogliosamente si definisce, e come in fondo è ognuno di noi. E c'è stata una polemica terribile. E quindi tutto quello che tocca la lingua tocca evidentemente la nostra percezione dell'altro. Come viaggiano i nostri libri indica che vastità di orizzonti abbiamo. Basti dire che, ecco, per esempio, la Spagna è il primo mercato dell'editoria per l'Italia. Il 22% dei titoli editoriali italiani che si vendono, dove più si vendono, è in Spagna. Curiosamente, per quanto riguarda l'Italia, di 80.000 titoli che vengono pubblicati ogni anno, il 24% sono in traduzione, sono titoli quindi che si traducono da altre lingue. Di quel 24%, un 12% è tradotto dall'inglese, appena un 3% dal francese e uno 0,7% dallo spagnolo. Questo ci dà davvero la dimensione di come sia il nostro sguardo sugli altri, e quindi è ovvio che da questo punto di vista, che da questo lato dell'oceano, la percezione della mia America sia davvero minima, molto frammentata e molto legata agli stereotipi culturali che ci arrivano. E quindi dice: io parto dal dato, perché sia Caparrós che Marina Garcés, nel saggio che vedremo tra pochissimo, dicono: c'è un'inflazione di dati, siamo sommersi dai dati, ma poi nessuno riesce a guardare oltre il dato e a vedere appunto che anche semplicemente dove vanno i nostri libri ci dice qualcosa di più rispetto ai dati. Curiosamente la cultura di lingua inglese, che appunto domina in oltre il 50% dei mercati editoriali dell'Europa, anche più grandi, traduce appena un 3% di libri. E la Cina, che magari ci sembra più chiusa, ne traduce un 5% rispetto agli Stati Uniti, quindi due punti in più. Sono sguardi che ci dicono che cos'è alla fine l'uomo per noi, perché se ho scelto questi cinque saggi, a parte la grande difficoltà di trovare un saggio in traduzione dallo spagnolo sul mercato italiano, è davvero molto difficile. Questi sono tutti saggi recenti. Si è ristretta la produzione della saggistica in Italia di un 8% in generale, di oltre un 12% la saggistica tecnica si è ridotta, quindi possiamo immaginare dentro questo imbuto la difficoltà davvero di trovare saggi che ci possano parlare di altri mondi, di altre culture, di altre economie, di altre politiche. Anche questo è un saggio in cui quasi tutti i saggi, questi saggi ci dicono che alla fine anche la storia della lingua è una storia politica, e in sostanza tutti quanti ci dicono che la politica non è quello che fanno i politici, ma è qualcosa che va oltre, è qualcosa che continua ad avere la capacità di pensare a una definizione che non si limiti allo spagnolo, quando lo spagnolo davvero non rappresenta un'enorme fetta, quasi l'8% dell'umanità, e spingersi a trovarci altri nomi.
Certo, quindi sì, getta una luce interessante sul fenomeno di cui parliamo molto ormai da decenni, come la globalizzazione, perché ci fa capire che una globalizzazione è molto asimmetrica, perché appunto certe culture sono estremamente ben rappresentate, fondamentalmente quella anglosassone, e altre invece molto di meno. E tra l'altro nel caso della Latino America è interessante e anche un po' sorprendente vedere come anche forti contatti tra l'Italia e alcuni di questi paesi, sicuramente l'Argentina, ma anche il Brasile e anche altri, quindi milioni di italiani che sono andati, che hanno emigrato nell'Ottocento e nel Novecento, non abbia in realtà aiutato molto a avere una migliore comprensione reciproca. Passiamo al secondo saggio. Allora, come mai ha scelto questo libro? Perché lo raccomanda ai nostri ascoltatori e lettori?
Allora, Marina Garcés è senz'altro la filosofa più influente del momento per le nuove generazioni in Spagna, è docente di filosofia contemporanea all'Università di Saragozza e quando sono andata a cercare la traduzione in italiano di questo saggio che è uscito nel 2017, confesso che non avrei immaginato di trovarlo. E invece l'ha tradotto Nutrimenti, l'ha tradotto Stefano Puddu, tra l'altro faccio un piccolo balzo indietro, Sara Cavarero, bisogna ringraziare i traduttori quando abbiamo queste opere a portata di mano, soprattutto con una vastità, una diversità linguistica come quella rappresentata dallo spagnolo, e Sara Cavarero per Martin Caparrós per Einaudi ha fatto davvero un lavoro eccezionale. E quindi ho trovato la traduzione italiana di questo saggio che ha appassionato e che continua ad appassionare le giovani generazioni in Spagna e che è senz'altro una voce che è passata sotto silenzio in Italia in questo momento e ci riporta un po' a quello che ci raccontava Caparrós sulla grande diversità e la grande diversità che hanno le persone all'interno degli stati nel proprio essere individui con un meticciato di ogni tipo davvero impressionante.
Ricordiamo il titolo.
Ricordiamo il titolo, è Il nuovo illuminismo radicale e Marina Garcés riprende quello che Caparrós ci dice a proposito dell'Agna America e lo estende attraverso la filosofia a qualcosa che ci parla in qualsiasi punto del mondo e ricalca il fatto che siamo in un'epoca postuma perché dice che abbiamo ormai una credulità sovrainformata e che bisogna andare oltre la lotta per il libero accesso alla conoscenza e quindi si domanda esattamente come Caparrós che molto spesso si rifà nelle sue pagine al punto da cui parte l'enciclopedia, da dove parte l'illuminismo e quindi per rielaborarlo Marina Garcés ricorda che già in quel momento all'epoca degli illuministi venne colto il fatto che la disponibilità e l'accessibilità delle nuove conoscenze prodotte in quantità crescente e a maggior velocità non risolvevano il problema e ne creavano altri. E quindi diceva l'enciclopedia, citandola testualmente, il desiderio di conoscere risulta spesso sterile a causa di un eccesso di attività. Quindi senza un buon uso della critica la conoscenza tende a diventare inutile. Quindi, come Caparrós diceva nel suo saggio, quanti più dati conosciamo sulle disuguaglianze in America Latina, sulla situazione economica dell'America Latina, sulla situazione educativa o la situazione sanitaria, questo non parla al resto del mondo ed è questo che ci dobbiamo un po' chiedere, perché se non facciamo un buon uso della critica, la conoscenza tende a diventare inutile perché pur potendo accendere i suoi contenuti non sappiamo come metterci in relazione con loro né da quale posizione e da quella posizione appunto Caparrós dice non so nemmeno io dove mi trovo, però voglio provare a formulare e a mettere insieme la conoscenza del dato, dell'esperienza umana e della critica, in un modo umanistico, direi. Ecco, c'è qualcosa che forse abbiamo notato anche in Italia, forse durante la pandemia. Ci siamo resi conto che magari Paolo Giordano, che è uno scrittore, riassumeva e sapeva spiegare al cittadino che cosa stava succedendo meglio dei tecnici. E di questo si tratta. Tutti loro, tutti questi autori che fortunatamente sono arrivati nelle librerie italiane, hanno questa capacità di mettere insieme l'immensità dei dati e di darne un'elaborazione critica che è interessante. E quindi Marina Garcés non si limita a immaginarlo soltanto il nuovo illuminismo radicale, ma offre delle soluzioni in un saggio che è brevissimo, ma è davvero un pugno nello stomaco e che invito a leggere. Lei dice: oggi sono poche le restrizioni di accesso alle conoscenze, ma sono molti i meccanismi di neutralizzazione della critica, e individua, tra tanti ne possiamo mettere in rilievo quattro: la saturazione dell'attenzione, la segmentazione dei tipi di pubblico, la standardizzazione dei linguaggi e l'egemonia del soluzionismo che è legata ai dati. E lo racconta in modo molto efficace, parla di intelligenza delegata, e quello che sorprende è che appunto un libro del 2017, però sono felice di averlo cercato grazie al vostro invito e di averlo potuto...
Che sia in italiano, certo.
Che sia in italiano.
Bene, grazie molte. Passiamo al terzo.
Passiamo al
che
terzo.
Mi sembra che la riguardi direttamente anche. L'ha tradotto lei, giusto?
L'ho tradotto io e in Italia si chiama Papyrus, in quasi tutto il resto del mondo si chiama L'infinito in un giunco. Ed è la storia del libro nel mondo antico, è una storia raccontata in modo molto pop, è un libro che ha venduto in tutto il mondo 1 milione di copie, parla di come sono nati i libri, di come si sono sviluppati da Alessandro Magno fino all'Impero Romano, quindi a priori dovrebbe essere una lettura che non è in assoluto pop, che non raggiunge 1 milione di copie. Che cosa ha saputo fare Irene Vallejo, che è filologa anche lei all'Università di Saragozza, ma ha fatto un dottorato in italianistica all'Università di Firenze. Che cosa ha saputo trasmettere di questo, di questi due mondi che ci sembrano così lontani e anche da cui ci teniamo sempre più lontani perché ci ricordano una certa noia dello studio, siamo molto abituati a stare sul presente e il nostro rapporto con il tempo è cambiato molto, e senz'altro un libro che parla dell'antichità greca latina potrebbe venir colta come un afferrarsi con le unghie al passato. Non è stato così, perché se c'è un tratto che definisce abbastanza bene l'Agna America, tra tutte le definizioni che possiamo dare dell'America degli ispanoparlanti, c'è quella di latinoamericani, ma non nel senso in cui lo pensiamo adesso, che pensiamo al reggaeton, pensiamo alle bande giovanili dei quartieri più violenti delle città, delle peggiori città del mondo, pensiamo a Shakira, pensiamo a delle icone davvero molto, molto diffuse. No, c'è una definizione di latinoamericano che è quella fondamentale, è una definizione che mise in voga Napoleone durante le sue conquiste, e è quella di discendenti dei latini del Lazio. E quindi loro si sentono, se c'è una parte del latino che la cultura media latinoamericana assimila e in cui si sente effettivamente riflessa, non è quella dell'imperialismo spagnolo, ma è quella dell'imperialismo dell'antica Roma. Quindi questo saggio è stato un boom dal punto di vista delle vendite nella Spagna che si stava richiudendo nel Covid e quindi è cresciuto lì. Ma poi ha saputo parlare a chi voleva avvicinarsi alla cultura greca latina senza avere un'imposizione accademica e consapevole del fatto che quella cultura è anche ed è patrimonio comune e quindi in America Latina ha venduto tantissimo proprio per questa identificazione con il mondo, con la cultura romana. Che cosa ci dice Irene Vallejo sostanzialmente? Che tutto quello che oggi vediamo come grande diffusione della rete invece era qualcosa che già esisteva, il voler accumulare il sapere in un unico luogo, renderlo accessibile a tutti, era già stato inventato da Alessandro Magno, stava nella biblioteca di Alessandria d'Egitto e attraverso la cultura greca poi si espande nel mondo latino e diventa patrimonio di tutti. E all'interno dell'enorme quantità di papiri, perché poi la storia del libro è anche proprio la storia dei materiali con cui sono fatti i libri e con cui si evolvono nel corso dei secoli, pur essendo il libro, come diceva Umberto Eco, un oggetto che nasce già perfetto, cioè ci possiamo girare più o meno intorno, farlo più o meno gradevole dal punto di vista estetico, però il libro è come la ruota o come il cucchiaio, nasce già perfetto, non è perfezionabile oltre. E la Biblioteca di Alessandria d'Egitto, non riusciamo a stabilirlo, e a seconda delle fonti aveva a quel tempo, quindi a partire dal secondo secolo avanti Cristo, tra i 40.000 papiri e i 700.000. Abbiamo questo ballo di cifre tra una quantità e l'altra. E qual era il problema di questa quantità di papiri? È lo stesso che abbiamo noi oggi, che è di metterli in ordine e di sapere non solo dove andare a cercare, ma che cosa c'è dentro. E quindi quando oggi un'invenzione tecnologica ci sembra così straordinaria, non riusciamo invece a pensare banalmente a chi ha inventato l'ordine alfabetico. A chi ha inventato i cataloghi per andare a sapere, a scoprire di quale area del sapere stiamo parlando e quindi che cosa abbiamo in quell'angolo accumulato. E ciò che rese diversa la grande biblioteca allora, proprio come succede oggi per internet, furono le tecniche semplificate al massimo ma al contempo avanzatissime per non perdere mai il filo nel caotico groviglio della sapienza scritta. Organizzare l'informazione continua a essere una sfida fondamentale in questa nostra era delle nuove tecnologie, così come fu nell'epoca dei Tolomei. Mi sembra che il porsi dal punto di vista umanistico in questo modo rispetto al sapere sia forse una delle caratteristiche dell'intellettualità del mondo ispanoamericano. Siamo così consapevoli del fatto che siamo di fronte a una vastità enorme. Martin Caparrós in alcuni passaggi ci parla della varietà linguistica che sicuramente ChatGPT non potrà cogliere o comunque coglierà con molta difficoltà, ci metterà davvero tanto perché la varietà sta in ogni parlante. E questi saggi davvero hanno delineato un punto di cambiamento senz'altro nelle culture in lingua spagnola di questi anni. Sono tutti nati un po' prima, un pochino prima oppure durante il Covid come quello di Caparrós e hanno mosso qualcosa. Non a caso i dati di lettura del 2022 per l'Europa, la Spagna è stato l'unico paese che dopo grandi performance anche nel 2021, è stato l'unico grande paese europeo che nel 2022 ha alzato le vendite editoriali, quindi la lettura di libri, di un 5,5%, dove invece per esempio la Germania ha perso, la Francia ha perso il 4%, la Germania intorno al 3% e l'Italia anche. Quindi c'è questa spinta che porta soprattutto la saggistica ad emergere. E quindi anche questo è uno dei tanti fattori che si riescono a tenere d'occhio e che danno, certo, che danno speranza.
Molto interessante ovviamente anche il dialogo tra culture. Cinque libri, che è una delle iniziative del Politecnico di questi anni, che sono appunto centrate sul dialogo tra la cultura umanistica e delle scienze sociali e quella tecnologica delle, come dire, delle discipline più tradizionalmente politecniche, per cui grazie anche per aver scelto questo libro, perché in fondo anche il libro è una tecnologia e quindi grazie per questa attenzione. Passiamo al penultimo libro di un grandissimo scrittore spagnolo, prego.
E allora come penultimo libro abbiamo Javier Cercas, questo è proprio appena uscito, è una raccolta di suoi scritti giornalistici pubblicati dal País nel corso di più di 20 anni, ed è sorprendente, senz'altro Javier Cercas è la figura più nota in ambito editoriale in Italia, è un intellettuale che ha molta familiarità con Torino, con il Salone del Libro, e sorprende vedere come anche lui si rapporta, già nel 2006 parla del rapporto tra la tecnologia e la democrazia, parla di Ucraina nel 2008, quindi questa raccolta parla di Sinistra Fighetta, parla di Sinistra Fighetta nel 2016, ed è sorprendente vedere come, ecco, come abbiamo sottolineato anche per Caparrós, per Garcés o per Irene Vallejo, la capacità di dominare i temi mondiali a tutti i livelli e di racchiuderli poi in una sintesi critica che è davvero utile per il lettore e per il cittadino. E, avevo un po' di timore nel definire questi autori intellettuali, perché è una parola su cui anche in Italia si sta discutendo molto, e difatti nell'introduzione a questo saggio, che è uscito il mese scorso, è tradotto e curato da Bruno Arpaia, quindi la selezione di articoli tra le migliaia di articoli che può aver scritto Javier Cercas nella sua carriera, appunto, sono state spulciate rigorosamente dal Bruno Arpaia e messe insieme in questo saggio davvero ben definito. E Javier Cercas, che poi parla perfettamente l'italiano, così come parla perfettamente il francese, l'inglese, il tedesco, quando diciamo umanista, che ci vengono in mente i tempi di Petrarca, ed è senz'altro sì quel concetto di umanista che riesce a dominare la scienza e la letteratura nello stesso modo, con la stessa facilità. E quindi lui dice, e non faccio fatica a sentirmelo dire in italiano da lui, l'intellettuale come una mescolanza insalubre di esibizionista, arrampicatore e di ciò che in Italia si chiama tuttologo. Quindi lui nel fare l'introduzione a questo saggio usa una parola italiana e dice: se qualcuno mi definisce intellettuale, io qui non ci sto, perché ho una paura tremenda di essere considerato un tuttologo all'italiana. E traccia un confine molto interessante tra ciò che è il romanziere e ciò che è l'intellettuale, secondo lui, e lì probabilmente sta il segreto del perché una persona che scrive e che legge romanzi e che è abituata ad ascoltare il mondo per poi tradurlo nei romanzi riesce anche a riassumerlo per tutti in un modo efficace. Il romanziere e l'intellettuale in definitiva sono personaggi opposti. Il romanziere non dice mai né sì né no, perché quando si trova ovviamente nella scrittura di un libro tutte le possibilità sono aperte, perché lo strumento essenziale del romanzo è l'ironia. E c'è un altro punto in cui tutti tornano, tutti loro tornano, parlando di tecnologie, di delega dell'intelligenza, e c'è questa mancanza di ironia che ci sta un po' sommergendo tutti. Quindi, a meno che lo scrittore rinunci a essere un cittadino, questi due personaggi contrari si disputano la sua persona, scatenando dentro di lui una battaglia spietata. E alla fine bisogna far convivere l'ideale di quella contesa, non deve concludersi con la vittoria di nessuno dei due personaggi. L'ideale è che il cittadino fornisca esperienze, idee, convinzioni al romanziere. E qui c'è davvero il segreto di quella che è la figura dell'intellettuale, diciamolo davvero, intellettuale o umanista, a me piace molto riprendere il termine umanista per definire tutti loro, che probabilmente per il fatto di trovarsi alle prese con un mondo in lingua spagnola così meticcio, così variato, riescono poi a riassumerlo e a parlare per tutti, a farlo anche per il resto dell'umanità.
Bene, siamo giunti all'ultimo libro che tocca proprio qui da vicino il nostro mondo politecnico, l'unico che, se ben capito, non è stato ancora tradotto in italiano, e che parla proprio di ingegneri. Questo, un imperio de ingenieros, e come mai?
Questo è uscito un anno fa e quando mi avete offerto la possibilità di parlare delle culture in lingua spagnola, ho ovviamente pensato a voi, un po' per lo stesso motivo per il quale, mentre gli altri quattro autori sono in qualche modo più definiti in un modo più forte, come umanisti, qui sono due ingegneri che lo scrivono e raggiungono le stesse vette di umanesimo che troviamo negli altri. Quindi è scritto con una perizia che non è solamente quella tecnica, con una scrittura appassionante, che non è facile appunto nei tecnici, però è anche vero che gli ingegneri sono stati il motore di quello che per molti secoli è stato, per più di tre secoli è stato l'impero su cui non tramontava mai il sole, e che lo pensiamo solo in termini di colonie d'oltremare, però qui c'è un forte, all'interno di questo libro c'è un forte legame con l'Italia. Federico Filippo II adorava ovviamente gli architetti ingegneri italiani, però dobbiamo pensare anche per esempio ai possedimenti nei Paesi Bassi. Quindi quando in Germania, quando parliamo di impero, forse ne abbiamo anche qui una visione limitata. Questo libro ci riporta invece proprio in tutti gli ambiti dell'impero in cui è stato costruito qualcosa, e ci racconta come erano tecnici indispensabili, sono diventati tecnici indispensabili per la monarchia, per costruire direttamente il funzionamento degli stati. E c'era una gran richiesta di ingegneri. Il profilo di quello che era un ingegnere è stato definito infinitamente dopo, però era una figura a metà tra l'artista e ovviamente il tecnico. Era, dicono gli autori Felipe Fernández Armesto e Manuel Lucena Giraldo, dicono che qui probabilmente con lo sviluppo della figura dell'ingegnere nell'impero per la corona di Castiglia si è definita anche quella che è la differenza tra il sapere teorico e il sapere pratico. Quindi in un certo modo raccontano che loro facevano alternanza scuola-lavoro fortemente, sono stati i precursori di questo modo di apprendimento che oggi ci sembra così diffuso. Quindi cambia davvero il processo attraverso cui la percezione della conoscenza arriva a tanti livelli. Racconta poi in un modo godibilissimo. Come arrivati lì questi ingegneri, che molto spesso erano tra gli architetti, gli esperti di cosmologia, gli esperti proprio della costruzione, del reperire i materiali, come una volta arrivati nel nuovo mondo si accorgono che lì non c'è la polvere da sparo, non c'è gli edifici a volta, non esistono, non sono stati costruiti, pur avendo per esempio l'impero azteco costruito strade in posti assolutamente impervi. Mancano i cavalli per trasportare i materiali, non esiste la ruota. Quindi è davvero un ricominciare da zero, impararlo in un altro modo, però sottolineano anche come fossero nei territori non di oltremare della corona spagnola così richiesti, che in pratica chi andava oltremare erano proprio quelli che non riuscivano a sbarcare il lunario sul continente. Quindi parla di Cervantes stesso, e le abilità di Cervantes come tecnico lo assimilavano in qualche modo all'ingegnere, o comunque all'idea della figura dell'ingegnere che c'era allora. E hanno cambiato il panorama dell'urbanizzazione, e ancora rimane molto forte, quindi è uno sguardo in più su quella che è l'enorme diversità che non conosciamo e che molto spesso nemmeno gli ispanoparlanti conoscono, anche dal punto di vista dell'ingegneria. Tra l'altro l'ingegneria, quindi la Real Academia de Ingenieros di Spagna, ha un rapporto molto forte con tutta l'area umanistica e linguistica. La parte tecnica dei dizionari di spagnolo è costruita in forte collaborazione con la Real Academia de Ingenieros.
Molto interessante, perché effettivamente anche la cultura tecnica, la cultura degli ingegneri è una cultura che, tranne casi particolari come questo, gli ingegneri stessi non raccontano, e incontra un interesse che chiaramente è presente, però non vivissimo, non articolatissimo da parte degli altri. Quindi certo che c'è una storia della tecnica relativamente recente come disciplina, però si potrebbe fare e si dovrebbe fare molto di più per raccontare tutta questa parte del mondo, e non soltanto gli ingegneri famosi, ma ovviamente anche molti ingegneri più umili che hanno contribuito e contribuiscono tuttora a fare cose molto utili per l'umanità, oltre ovviamente anche a strumenti di oppressione, di sfruttamento, eccetera. Quindi grazie molte per questo ultimo suggerimento. Bene, grazie per questa, come dire, offerta, questa introduzione ad accostare un mondo ricchissimo, che chiaramente va molto al di là di questi cinque libri, ma questa è la nostra formula, quella di appunto suggerire, grazie a una persona autorevole e molto esperta, alcuni cinque punti di ingresso. Poi ovviamente, se qualcuno accoglie questo invito, poi leggendo questi libri si inoltrerà in una ragnatela di moltissimi altri libri che chiaramente sono collegati ai cinque che abbiamo selezionato, che anzi che ha selezionato la nostra ospite. Quindi grazie molto alla professoressa Monica Bedana, e buona lettura e buon ascolto di questa puntata.
Grazie, buona lettura.